File 27, pagina 103. Ottavio Baveo. Incontriamo Ottavio nella sua abitazione di Padova. Con molta commozione ed amarezza ci racconta il suo coinvolgimento nel gruppo dei 29 giovani arrestati il 18 ottobre 1944. Il mio coinvolgimento nella lotta partigiana iniziò con una conversazione tra amici in una sera di primavera. Sembrava essere una serata qualunque, trascorsa in compagnia dei soliti amici a fare quattro chiacchiere, magari a parlare di pallone. Io e i miei amici, Dante e Luciano Girotto, in sella alle nostre inseparabili biciclette, ci fermammo per salutarci. Ci trovavamo davanti all'attuale stazione delle Corriere, largo Carpanedo, al bivio con via del Carrubio. Io aspettavo i fratelli Girotto diretti alla loro casa di via Orti. Con Dante condividevamo la stessa passione per il calcio. Giocavamo a pallone insieme. Luciano, che aveva 6 anni più di me, era già all'epoca un uomo maturo, ma la Monselice degli anni 40 era un paesino in cui tutti si conoscevano, specialmente perché frequentavamo gli stessi posti, il bar, la piazza, il cinema. Quella sera ci scambiammo le solite battute sulle ragazze e lo sport, poi Luciano ci sbalordì. Affermava che assieme ad altri ragazzi stava organizzando una banda partigiana. Ci chiedeva in particolare la disponibilità a fare inserire i nostri nomi nella lista degli aderenti. Questo al fine di poter ottenere il riconoscimento ufficiale del CNL. Io rimasi turbato. Non nascondo che condividevo con Luciano i medesimi ideali, ma provavo anche molti dubbi e timori. Ci lasciammo senza aver preso una decisione definitiva. Dopo qualche tempo venni a sapere che il mio nome, come quello di Dante, compariva in un famigerato elenco che tanto dolore ci avrebbe procurato. All'epoca io avevo un progetto. Dopo l'armistizio, infatti, come molti altri, mi ingegnavo per evitare di essere chiamato alle armi e per sfuggire ai reclutamenti delle brigate nere. C'era chi si dava alla macchia, vivendo di espedienti, dormendo nei fossi. Io ero più fortunato. Conoscevo un ragazzo, la cui famiglia aveva origini slave. Sapeva che nel Friuli non esisteva l'obbligo del servizio militare. Mi aveva parlato di uno zio che possedeva a Monfalcone una impresa edile solida e ben avviata. Potevamo trasferirci lì e lavorare. Il mio amico Dante, lui sì, era partito soldato. Stava a distanza in Albania, ma quell'estate si trovava a Monselice per trascorrere un periodo di convalescenza dopo un infortunio ad un ginocchio. Il fratello Luciano era stato invece riformato, mentre io non attendevo altro che di partire per Monfalcone e iniziare una nuova vita. Non volevo compromettere tutto, commettendo qualche sciocchezza. Così lasciai il mio paesetto, il bar, gli amici, l'amorosa, la squadra di pallone e mi trasferii. La situazione però precipitò anche in Friuli. Iniziarono a bombardare anche Monfalcone. Non si aveva pace. Decisi quindi di tornare a casa. Era verso ottobre. Quell'autunno si prospettava tetro e malinconico. La sera qualche refolo di vento freddo ci costringeva a sollevare il bavero della giacca mentre affrettavamo il passo verso i soliti ritrovi. Pensavamo all'inverno imminente con un senso di generale accoramento. Sembravamo tutti in attesa di qualcosa, ma di certo nessuno avrebbe immaginato ciò che sarebbe accaduto in seguito. La notte del 18 ottobre 1944 venni svegliato di soprassalto da un gran picchiare alla porta e da voci concitate. Si destò tutta la famiglia. Rivedo ancora i loro volti, alterati dal sonno interrotto. Erano stravolti alla vista delle brigate nere con le loro divise e lo sguardo crudele. Tra di essi riconobbi subito Callegaro. Penetrarono di forza in casa. Alcuni ci circondarono, mentre altri si davano da fare a perquisire ogni stanza. Non avendo trovato nulla, forse per un senso di frustrazione, ci percossero. Alla fine li ascoltai stordito intimarmi di seguirli. Così feci, con i capelli arruffati, solo il tempo di prendere al volo la giacchetta. Mi trascinarono via alla caserma dei carabinieri. C'erano già ammassati, nell'ufficio del capitano Leo Rossato, 10 o 12 ragazzi seduti a terra, alcuni con le mani o i piedi legati. Ad intervalli ne arrivarono altri, portati dalle guardie. In quella stanza angusta ebbe luogo il mio primo interrogatorio. L'ufficiale di fronte a me mi rivolgeva domande rabbiose sulle mie conoscenze partigiane. Io non potevo far altro che rispondergli «Non so nulla, nemmeno perché sono qui». Lui giù a colpirmi l'orecchio con un marrovescio. Ma io davvero non potevo sapere nulla. Pensavo che lo avrebbero capito e che mi avrebbero rilasciato, ponendo fine a quell'incubo. Restai, in compagnia degli altri ragazzi arrestati, in una delle camere della caserma, fino al giorno dopo, quando, nel tardo pomeriggio, avvertimmo dei movimenti. Addossati confusamente davanti alle due finestre della stanza, vedemmo passare un gruppetto. Vi scorsi alcuni volti noti, tra cui quel tale Barzan che bazzicava i miei stessi luoghi di ritrovo e Luciano Girotto. Lui incontrò il mio sguardo. Mi disse una frase che porto ancora oggi scolpita nella memoria. «Non preoccuparti, mi sono preso io tutta la responsabilità». Fu caricato con gli altri in un'automobile e partì. Non lo rividi mai più. L'immagine che mi resta di lui è quella della sua schiena china per prendere posto sui sedili dell'auto nera. Il tempo, per noi che eravamo lasciati lì ad aspettare, scorreva lentissimo. Cercavo di non perdere il contatto con la realtà, mi concentravo sullo stimolo della fame, sulle punture del freddo. Poi, anche noi, dopo una giornata che mi era parsa interminabile, fummo trasferiti a bordo di un camion alla casa di pena di Piazza Castello a Padova. Fu un viaggio mesto e silenzioso. Sballottati l'uno addosso all'altro, sembravamo i fantasmi dei giovani che solo il giorno prima fischiavano alle ragazze davanti al cinema. Ci accomunava soprattutto l'incertezza sul nostro destino. Non potevamo far altro che sbattere gli occhi arrossati dalla polvere della strada e stringerci nei vestiti. A Padova dormivamo su alcuni materassi sistemati alla bella e meglio, al centro di grandi saloni. Stavamo con una masnada di ergastolani poco raccomandabili. Ci prelevavano per gli interrogatori. Si tenevano ora in quella sede, ora in via Diaz, dove stava il comando centrale delle SS. Erano gestiti da ufficiali tedeschi spesso inclini alla violenza. Il denominatore comune degli interrogatori consisteva nel fatto che non facevano mai menzione di episodi precisi e, nella fattispecie, di un tentativo di attentato alla linea ferroviaria. A loro premeva sapere soprattutto se potevamo fare altri nomi di combattenti partigiani. È mia opinione, comunque, che nel nostro gruppo avessero già individuato dei ruoli effettivi. Ne avevo la prova in quello che mi sembrava uno schema di azione. Prima, infatti, avevano sottoposto all'Inquisizione i leader, i fondatori del gruppo, tra cui Luciano. Poi era stato il turno di coloro nelle cui abitazioni erano stati requisiti particolari materiali, fossero armi o altri strumenti. Infine erano passati ai semplici fiancheggiatori, inconsapevoli, tra cui mi annovero anch'io. Nello stesso ordine, inoltre, avevano provveduto ai nostri trasferimenti. Degli altri aderenti non sapevo nulla. In tutta onestà, ancora oggi non riesco ad associare i loro nomi a dei volti. Rammento solamente un certo Pogliani, che era impiegato alla cassa di risparmio e aveva forse dei figli. Per quanto mi riguarda, posso solo ribadire che la mia partecipazione non è mai stata attiva. Consisteva solo in un nome su un foglio di carta, una firma che non avevo apposto di mia iniziativa, ma che aveva deciso il mio destino. Trascorse all'incirca una settimana. Potevo dedurlo dal ritmo abituale quotidiano delle giornate che cercavo di tenere sempre a mente. Esauriti gli interrogatori, partii anch'io. Insieme a me stavano Jalen, Tiberio Bernardini, Pippa, Barison. Avevamo ricompattato un gruppetto che si conosceva fin da quando portavamo ognuno i calzoni corti. Ci davamo forza l'un con l'altro. Viaggiammo in treno fino alle tristemente note casermette di Verona. Scoprimmo che nascondevano al loro interno un campo di prigionia gestito dai fascisti. In questo periodo ci occupammo sostanzialmente della sistemazione della stazione ferroviaria di Domeiara. Era stata devastata da un bombardamento da parte di un aereo americano che aveva centrato alcuni vagoni contenenti del tritolo. Ogni giorno venivamo portati lì a lavorare per ripulire dalla terra e dai sassi, per rimpiazzare le traversine, per aggiustare gli scambi. I giorni si succedevano, identici, inesorabili. Ne trascorsero forse altri 10, quando fummo nuovamente spostati. Di notte ci caricarono su un treno e ci portarono a Peri, che si trova sulla strada che porta a Bolzano. Da qui saremmo poi dovuti andare a Rivalta. Accadde però che, approfittando di un momento di disattenzione dei nostri carcerieri, noi 5 fuggimmo. Seguimmo i binari della ferrovia e le connotazioni topografiche che ci erano note. Dormimmo all'Addiaccio. Quando riconobbi il profilo familiare dei colli e distinsi le prime case del paese, seppi che eravamo tornati. Doveva essere all'imbrunire, perché i contorni delle cose mi si svelavano in maniera poco nitida. O forse è la mia memoria che mi inganna. Durante la prigionia avevo imparato a focalizzare la mia attenzione sui bisogni essenziali. Ero incatenato alla mia paura. Essa era sempre presente, a volte persistente come un dolore sordo e continuo, a tratti improvvisa e lacerante come un colpo d'arma da fuoco. I miei sensi sembravano incapaci di percepire altro. Eppure il mio paese doveva essere splendido, di una bellezza disarmante e romantica al tempo stesso, accresciuta dalla lontananza e dalla nostalgia. E ciò nonostante i segni delle bombe, come morsi sulle case e sulle vie. Ma questo ricordo, sdraiato a riprendere fiato al riparo di un muretto traballante, mi struggevo nel ricordo della mia famiglia, ripensavo a quella ragazza che mi aveva fatto battere il cuore prima di conoscere una realtà crudele. Perciò la prima cosa che feci fu raggiungere la mia casa per scoprire che era abbandonata. Sapevo di altri posti i cui i miei genitori avrebbero potuto rifugiarsi e pensai di correre dalla mia morosa. Magari poteva anche darmi alcune informazioni. Forse mi avrebbe solo abbracciato e regalato un sorriso. Quanto lo desideravo. non ci arrivai mai, e quell'abbraccio continuai a sognarlo a lungo. Una pattuglia mi intercettò sulla strada. Ero con uno dei miei compagni di fuga e venne catturato anche lui. Riprecipitai nell'incubo, con la differenza che ora avevamo l'aggravante dell'evasione. Fui rispedito a Padova, in luoghi che ormai mi erano penosamente noti. Subii le reiterate consuete angherie, poi fui di nuovo a Verona. Dal capoluogo, in seguito, mandarono il nostro gruppo a Düsseldorf. Qui funzionava un'officina di riparazione di mezzi militari e civili, e qui fummo impiegati, chi per una mansione, chi per un'altra. Per quanto mi riguarda, ero poco incline ai lavori di meccanica e mi assegnarono alla pulizia delle latrine. Ogni mattino, da quando albeggiava a sera inoltrata, mi trascinavo nel fango. Sentivo i piedi pesanti come macigni, il cuore serrato in una morsa di gelo. Credevo che avrei finito i miei giorni così. Non sarei più stato in grado di provare sentimenti umani nei confronti di chi che sia. Mi deprimevo, tirando a campare. Solo tenevo accesa la speranza che un giorno, qualsiasi evento, anche l'estremo, se doveva essere, sarebbe occorso a porre fine a quel vuoto assoluto. La fine giunse, e oggi sono qui a testimoniare con la mia voce i miei ricordi, le mie lacrime. Naturalmente ripenso molto a quegli accadimenti, hanno segnato indelebilmente la mia esistenza. Ricordo quei ragazzi che hanno condiviso con me la prigionia, i lavori forzati, la degradazione e la paura. Ricordo Dante, caduto sotto un bombardamento. Penso soprattutto a Luciano, che dopo la nostra cattura si era disperato per averci coinvolto. Si era sacrificato, nel tentativo vano, di difendere prima di tutti il suo fratellino. Certamente non provo rancore nei confronti di chi ha scritto il mio nome su quella lista. Quello che sento in me è ammirazione e tristezza. Cerco di mitigare il senso di frustrazione che ogni tanto mi assale per non aver partecipato più attivamente, per non avere fatto di più. Però sono anche sfiduciato e sconfortato dall'atteggiamento di chi, all'indomani della guerra, ha pensato soltanto a difendere i propri interessi. Bisogna dimostrare maggiore gratitudine per questi patrioti, che sono veri eroi. Io assisto alle cerimonie di commemorazione, perché lo considero un dovere, ma credo che per gli 8 morti nei campi di concentramento e per le loro famiglie lo Stato avrebbe potuto essere molto più presente. Pagina 107.